presente.
Dell'Ertoledina.
Va bene, va.
Tortoriello Maria. Grazie.
Presente.
Muraccioli, Muracchioli Benedetta.
Avanti, avanti.
Petracci Eleonora. Butteri Marzia.
Presente.
Camera Alfredo. Tognini Omar.
Va bene, vai.
Tarabella Alberto. Bernardi Loris. E Tenerani Bruno. Quindi sono 9 presenti e 2 assenti. Seduta valida.
La seduta è valida, scrutatori dell'Ertole, Petrasci, Tarabella. Punto 1 all'ordine del giorno, me lo dai un ordine del giorno, segretaria, per favore. È l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che metto in votazione se non ci sono interventi in merito. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 9, unanimità dei presenti, compreso le due consiglieri da remoto. Il verbale è approvato. Ho una comunicazione del Presidente da rendere al Consiglio e volevo informare che con mio decreto del 15 di maggio del 2024 ho provveduto a nominare Vicepresidente la consigliera Maria Grazia Tortoriello come Vicepresidente, in questo momento senza delega, perché le deleghe non sono ancora state assegnate, ma presso prossimo Consiglio chiuderemo anche questa vicenda, per cui prima abbiamo nominato il capogruppo, oggi il 15 è nominato il vicepresidente, nei prossimi giorni faremo distribuzione anche delle deleghe. Punto 3, variazione al bilancio 2024-26 e conseguente variazione al DUP 2024-2026. Parto per rammentare a me stesso e al Consiglio dal rendiconto di gestione deliberato con il Consiglio del 29 aprile ultimo scorso, dal quale si evinceva un risultato di amministrazione di 14.589.000 euro, che è composta da diverse voci, tra le quali il fondo contenzioso 850.000 euro, che è oggetto oggi di una variazione, fondo crediti di dubbia esigibilità 34.000 euro, altri accantonamenti tipo i rinnovi contrattuali 625.000 euro, vincoli per legge 548.000, vincoli da trasferimenti 9.112.000, vincoli da mutui 87.000 e abbiamo parte destinata agli investimenti 1.491.000, che anche questa è oggetto oggi di variazione di bilancio, e l'avanzo disponibile 1.840.000 euro. Per arrivare alle proposte che facciamo al Consiglio relativamente alla variazione di bilancio così come precedentemente denominata, e abbiamo maggiori entrate senza vincolo di destinazione e relativo utilizzo. Su queste partite noi abbiamo previsto in entrata un aumento della disponibilità anticipata dalla provincia e rimborsata dalla Regione Toscana pari a 137.690 euro. Sostanzialmente sono il grosso dell'entrata e rimborso relativo all'affitto dell'istituto alberghiero, che nella variazione proponiamo di mettere in uscita e quindi di allocare nei capitoli patrocinio legale dei dipendenti pari a 8.313 euro. Il capitolo che vedeva una somma iniziale di 15.000 euro è insufficiente, visto che sono arrivate ulteriori richieste da dipendenti che hanno procedimenti penali presso il Tribunale di Massa Carrara, e il patrocinio non è sufficiente, lo incrementiamo portandolo a 23.313 euro. 22.553,89 è il cofinanziamento che ci viene richiesto da parte della Regione Toscana per finanziare l'acquisto degli autobus, che poi vedrete poi nella variazione seguente, ci arrivano dalla Regione Toscana una cifra di oltre 400.000 euro. E 106.823 a incremento del capitolo per la manutenzione ordinaria sulla viabilità, sostanzialmente il taglio dell'erba. Quindi oggi con questa variazione di bilancio consentiamo all'ufficio di poter applicare, diciamo, poter andare in gara con le ditte per quali, insomma, penso l'ingegner Michela, che siamo a posto con quelle che sono le varie pratiche per andare in gara sul taglio dell'erba, e con questo da domani si può procedere agli appalti. Propongo inoltre maggiori entrate con vincolo di destinazione per l'esercizio 2024, con un aumento sensibile dell'indennizzo usura strade con trasporti di 30.000 euro, che portano il capitolo a 270.000 euro. Le risorse vanno reimpiegate, nel 23.000 euro sono, vengono ristornati tre capitoli, quindi nel reimpiego degli indennizzi per l'usura strade e per sistemi, per sistemazioni dei capitoli per i lavori pubblici, un pezzetto anche per l'erba, tutto bene, tutto per l'erba. Quindi oltre le risorse precedenti aggiungiamo anche 30.000 euro nel capitolo dei lavori pubblici. Ulteriore variazione di bilancio sono, come vi avevo anticipato prima, l'entrata nel capitolo trasferimenti per acquisti autobus di 465.000 euro, ai quali sommiamo le ulteriori risorse che vi ho detto prima, cioè 22.000 euro, portando a circa 490.000 euro l'importo per l'acquisto di due autobus, e per cui da domani possiamo anche procedere a fare la gara anche per l'acquisto degli autobus per il lotto debole. Ci sono poi variazioni minime, 5.000 euro in più per le autorizzazioni scorte e trasporti, che vengono ristornati nello stesso capitolo prestazioni e servizi di scorte e trasporti eccezionali, che vengono imputati praticamente per la scorta allo stesso servizio, quindi rimangono tutti i soldi in casa. Inoltre abbiamo dal Ministero dell'Interno manutenzione straordinaria un'entrata di 5.973 euro, che in seguito alla richiesta al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, che ci viene riconosciuta, e verranno messi allocati nel capitolo per i lavori sulle sedi stradali, quindi manutenzione rete viaria del Ministero dell'Interno, in modo particolare nei lavori presso il Comune di Pontremoli aggiudicati alla ditta COAF per l'adeguamento dei prezzi. Proponiamo uno storno di capitoli in entrata con vincolo di destinazione per l'anno 2024, con una diminuzione dell'importo previsto di 95.000 euro, quindi una diminuzione di 5.000 euro, che andranno nel capitolo a UPI Toscana come supporto in materia ambientale. Sapete che da qualche anno è ritornato in sede la competenza relativamente un pezzetto dell'ambiente, in modo particolare la parte delle sanzioni amministrative, ma la cosa più delicata è quella relativa alle bonifiche, per i quali noi non abbiamo, ma non la provincia di Massa Carrara, in Toscana tutte le province non hanno il personale adeguato e c'è bisogno di un supporto che si affianca all'ufficio unico regionale fatto in collaborazione tra le province e la Regione Toscana per il supporto alle questioni legate all'ambiente e quindi legate alle bonifiche. Quindi 5.000 euro transitano dal riempiego delle sanzioni in materia ambientale come ad UPI, come supporto alle materie di cui vi ho precedentemente specificato. Arriviamo al clou, al pezzo forte purtroppo, che è l'applicazione dell'avanzo di investimenti, che di prima vi ho nominato, di 1.491.000 euro, dove 1.074.000 euro vengono allocati per la manutenzione straordinaria strade, e sono le somme urgenze che poi dopo vi elenco. 50.000 euro sono i lavori della caserma dei carabinieri di Aulla, e 66.995 euro è il contenzioso Barabino, che è un contenzioso di una comune della Lunigiana che siamo stati condannati perché lì l'acqua che arrivava dalla strada è andata a fare dei danni in una proprietà privata. Il tribunale ci condanna non alle spese di rimborso di qualcosa, ma a procedere a fare i lavori per poter evitare il problema esistente. Dicevo che le sommorgenze di 1.074.000 euro sono state spese sulla strada provinciale 23 nel comune di Tresana per 102.111 euro. 165.760 sono andati al comune di Potenzana sulla SP20, 118.000 comune di Fivizzano SP59, 259.785 comune di Massa in via Bassa Tambura, 428.680 euro sono sulla SP10 di Tenerano in località Pian di Molino nel comune di Fivizzano. Ovviamente tutte le somme urgenze sono state approvate e hanno visto l'approvazione da parte dell'ufficio e del sottoscritto, per cui queste sono risorse che purtroppo potevano essere impiegate per fare qualche cosa di migliore, ma abbiamo dovuto tamponare i disastri del marzo ultimo scorso. Ultima variazione di bilancio è l'applicazione dell'avanzo accantonato da contenzioso dal rendiconto del 2023. L'altro fondo era, come vi ho detto prima, il fondo contenzioso, che era 850.000 euro, dal quale storniamo 178.151, che sono oneri da contenzioso derivanti da una sentenza esecutiva relativamente all'alluvione del 2003 del fiume Carrione. Siamo stati condannati assieme alla Regione Toscana, era un importo iniziale di 192.000 euro che poi con rivalutazione interessi è arrivato a 356.000 euro, diviso per due, 50% Regione Toscana, 50% la provincia, sono per noi, per il nostro bilancio contano 178.000 euro. Tra l'altro, se non mi ricordo male, qui è stato fatto un ricorso, anche perché le risorse da loro chieste erano forse molto più alte rispetto a quello che gli è stato riconosciuto. Ora non mi ricordo se è questo o un altro, ma forse è questo, è un altro, no? È un altro, però come dire, un altro contenzioso ai quali dovevamo pagare era stato chiesto 1 milione di euro di danno e il Tribunale delle Acque gli aveva riconosciuto una quota minimale molto favorevole a noi. È stato fatto ricorso da parte del soggetto danneggiato e poi insomma noi abbiamo resisteremo al ricorso, vediamo dove si va a finire quando sarà il momento di quello che succederà. Queste sono le variazioni di bilancio che proponiamo al Consiglio e lascio la parola ai consiglieri. Nessuno vuole intervenire? Se nessuno interviene sulla variazione di bilancio, allora metto in votazione il punto 3, variazione di bilancio 2024-2026, conseguente variazione al DUP 2024-2026. Chi è favorevole? 4, 5, 6 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 3. Immediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? Come prima 6 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 3. Immediata eseguibilità dell'atto, l'abbiamo fatta ora. Bene, comincio a essere fresco e la giornata, da stamani diciamo che ne abbiamo smazzate un po'. Ne abbiamo smazzate un po'. Beh. Punto 4, Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino. Sentenza, riconoscimento del debito fuori bilancio, è sostanzialmente il debito fuori bilancio precedente, quindi abbiamo fatto prima la provvista e la previsione del capitolo di spesa e ora ci approntiamo a deliberare il riconoscimento del debito fuori bilancio relativamente alla cifra di 178.151,59 e per ristorare l'azienda che ha vinto il ricorso al Tribunale delle Acque. Qui c'è poco da ragionare, metto in votazione l'atto, chi è favorevole? 6 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 3, immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 3. Immediata eseguibilità dell'atto? No. Vabbè, un po' di ridiamo, dai. Punto 5. Designazione dei membri effettivi e membri supplenti della commissione e sottocommissione elettorale circondariale di Massa Carrara. Questa è una vicenda, come dire, che ogni volta si rinnova, ahimè, ogni due anni nella ricerca di soggetti, cittadini che non abbiano delle incompatibilità e che sono impegnati nel periodo delle elezioni per dare le valutazioni sulle liste nel momento in cui nelle varie circoscrizioni della provincia di Massa Carrara. Abbiamo trovato una quadra non tanti mesi fa, alla fine dell'anno del 2023, ovviamente il tutto fatto collegialmente sia con la minoranza che con la maggioranza. Io personalmente quindi non ci rimetterei le mani, perché rischiamo di rincartarci. L'atto l'ultima volta è arrivato il consiglio, è andato a casa 3-4 volte o 5, per cui se non ci sono delle sostituzioni, della volontà di sostituirle, io le riconfermerei così come sono e ci togliamo un bel pensiero. Quindi metto in votazione il punto 5, la designazione dei membri effettivi e membri supplenti della commissione e sottocommissioni elettorali circondariali di Massa Carrara, così come da atto, e quindi che confermano le commissioni esistenti. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti, nessuno contrario, nessuno astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli all'unanimità. Punto 6. Designazione dei consiglieri provinciali componenti dell'osservatorio provinciale sulla condizione delle persone con disabilità. Qui sapete che siamo passati dalla consulta, abbiamo fatto un passo in avanti, siamo passati all'osservatorio, cioè servono due membri, uno di maggioranza e uno di minoranza. Lascio la parola al capigruppo per la designazione dei soggetti.
Sì, noi designiamo la consigliera Marzia Butteri.
Per noi Loris Bernardi.
Bene, segretario ha preso nota, Marzia Butteri e Loris Bernardi saranno i membri dell'Osservatorio per la Disabilità. Mettiamo in votazione, vanno messi in votazione, segretario, oppure non serve?
Se volete prendere atto, il Consiglio prende atto, si può fare, certo.
Se serve si fa, se non serve, cose che non servono non si fanno. Quindi basta, perfetto. Bene, i punti all'ordine del giorno sono terminati. Punto 7, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordine del giorno. È pervenuta all'attenzione della Presidenza un punto all'ordine del giorno relativamente al salario minimo. È una proposta del Partito Democratico che viene proposta in tutti i consigli comunali e provinciali. Prima di lasciare la parola alla capogruppo del Partito Democratico che ce la illustra, devo all'onore del vero e quindi devo rendere edotto il Consiglio Provinciale che questa mattina è arrivata una comunicazione da parte della CISL, la quale critica in maniera molto forte l'atteggiamento della votazione degli ordini del giorno nei consigli comunali e nei consigli provinciali. Dice che è un atto che non compete alla politica, ma è un atto che compete di fatto al sindacato, e quindi la vivono come un'entrata gamba tesa nel loro settore. Io ovviamente ho parlato anche con Figaia ieri pomeriggio al telefono, dicendo che questa a me sa più di bega tra sindacati che non di un effettivo, come dire, interesse. Io penso che i sindacati tutti su una questione del genere dovrebbero essere ben lieti che la politica prova ad interessarsi di questo. Ma noi non vogliamo certamente entrare nelle beghe di quelli che sono i contratti nazionali del lavoro o i contratti decentrati, ci mancherebbe altro, ma un segnale noi lo vogliamo dare in questo ente, così come negli enti che lo vorranno fare, ed è quello di creare le condizioni affinché le condizioni di lavoro all'interno dei cantieri e quindi gli stipendi che siano equi e giusti e che rispecchino i contratti, attenzione, noi non chiediamo che vengano maggiorati, no, io faccio un'illustrazione. Poi, come dire, non... Senti, quello che devo dire lo dico, lo decido da solo, non me lo devi dire te. Dopodiché te puoi parlare 100 volte, però quello che devo dire non me lo suggerisci te.
Presidente,
con tutto rispetto.
Presidente, posso dirle che ha 35-40 minuti di tempo da...
No, io non sono molto più sintetico. Però, come dire, visto che devo dare una comunicazione della CISL, mi sembra anche, come dire, serio mettere d'otto il consiglio rispetto alla chiacchierata che io ho fatto con il segretario provinciale della CISL. Quindi sì, mi sembrava di dare elementi in più rispetto a quelli che poi possono aiutare nella discussione. Quindi procedo e continuo nel dire che io credo che sia dignitoso, senza entrare, noi non entriamo nel meccanismo di quelli che sono i contratti di lavoro e i contratti decentrati di lavoro, ci mancherebbe altro, semplicemente chiederemo agli uffici quando fanno le gare che si accertino che i contratti che vengono applicati siano contratti che seguono la gara, che seguono i lavori che devono essere fatti, che quindi noi non possiamo certamente accettare che vengano applicati, per esempio, un contratto di lavoro, di come spesso è successo, perché non è una cosa fatta così a caso. Noi, quando io sono arrivato in provincia, venivano applicati dei contratti assolutamente stranissimi, per esempio per gli operatori socioeducativi, i quali addirittura avevano dei contratti di formazione lavoro, avevano dei contratti delle cooperative, ma legati ad altri settori, a noi, al settore specifico degli operatori socioeducativi, per cui credo che sia serio da parte di un ente che si verifichi che il contratto che viene applicato sia inerente all'abbando di gara che deve essere fatto. Questo perché, come dire, per fare un quadro generale della questione, rispetto soprattutto all'interlocuzione avvenuta con la CISL, la quale mi ha pregato di fare relazione al Consiglio. Io questo ho fatto, lascio la parola al capogruppo del Partito Democratico per l'illustrazione della mozione.
Sì. Sì, grazie Presidente. Sì, ovviamente come capogruppo appunto del gruppo consigliare noi vogliamo presentare questa mozione che sì, effettivamente è elaborata dal Partito Democratico, ma è una mozione che sta portata avanti in tutta Italia e in tanti enti da diverse forze di sinistra, quindi è una mozione che ha trovato appunto l'accordo di anche delle consigliere non del Partito Democratico. Si tratta, come ha già detto appunto il Presidente, di un tema importante, di un tema di ampio respiro che ha l'attenzione sia a livello nazionale sia a livello anche comunitario, tant'è che l'Unione Europea ha sentito l'esigenza di emanare appunto una direttiva per stabilire principi che sono principi fondamentali e che non, di cui diciamo l'Italia e il nostro Paese non possono non tenere conto. Anche perché l'Italia è l'unico paese, cioè l'unico, è uno dei pochi paesi che non ha appunto ancora un salario minimo e soprattutto l'Italia è uno dei pochi paesi, a differenza della Germania e della Francia, che negli ultimi anni ha visto una pochissima, scarsissima crescita dei salari e questo appunto con tutte le conseguenze che ciò comporta, ovviamente in primis è una spinta della società verso un'elevata soglia di povertà che è sotto gli occhi di tutti, quindi non possiamo nasconderlo. L'assenza infatti del salario minimo è una realtà che impatta milioni di lavoratori ed è uno strumento che va a difesa che può difendere i lavoratori dallo sfruttamento, riduce il gap salariale, stimola l'innovazione delle imprese e protegge i redditi più bassi dall'inflazione. Sono infatti i lavoratori che stanno pagando la grande inflazione. L'Istat ci dice che tra gennaio 2021 e dicembre 2023 i prezzi al consumo sono aumentati del 17,3%, mentre le retribuzioni contrattuali sono cresciute solo del 4,7%. Quindi c'è una diciamo crescita della povertà del 9,15%. E non è ammissibile, appunto, secondo me, che un'amministrazione, soprattutto di sinistra, non tenga in considerazione questi dati. Anche la giurisprudenza sta andando in questa direzione, c'è una sentenza della Corte di Cassazione che addirittura dice che non è necessario, come dire, applicare, non è fondamentale applicare il CCNL di riferimento, ma si può anche andare oltre laddove non ritenuto adeguato. Quindi c'è anche una spinta da parte dei giudici della giurisprudenza di andare in questo senso. Non bisogna poi dimenticarci che, voglio dire, è un diritto costituzionale, lo prevede l'articolo 36 della Costituzione, quello per cui appunto ogni persona, ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. E secondo me, e comunque secondo il Partito Democratico, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni non è più così. Ci sono lavoratori che lavorano e non riescono ad arrivare a fine mese, non riescono a garantire alla propria famiglia, come dire, di procacciarsi i generi di prima necessità, quindi senza voler diciamo fare una vita straordinaria, ma proprio hanno difficoltà nel condurre una vita ordinaria e arrivare a fine mese, proprio a causa appunto dell'inflazione e del rincaro comunque di tutti i servizi che vediamo. Quindi noi, come ha già detto appunto il Presidente, ovviamente, come dire, è una mozione che sì, è di stimolo, è di, diciamo, di stimolo politico, poi nessuno vuole prevaricare le organizzazioni sindacali, le sigle sindacali, è uno stimolo anche ad aprire tavoli di discussione e di far sì però che ci sia una maggiore attenzione anche a livello di criteri di premialità quando vengono redatti i bandi, che poi vengono redatti nel tecnico col segretario generale e con i dirigenti di riferimento, quindi non siamo qui noi a voler imporre regole o, però ecco che ci sia attenzione a che ci siano come dire contratti che siano, che tutelino appunto i lavoratori. Quindi io non so, la mozione è stata mandata, però se riterrei opportuno appunto leggerla, anche se qualche se siete d'accordo ne darei lettura. Dunque, premesso che la tutela della retribuzione minima è un diritto riconosciuto in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, che la raggiungono anche tramite l'introduzione di un salario minimo o attraverso la contrattazione collettiva. La Costituzione italiana, all'articolo 36, dichiara che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La Cassazione ha recentemente confermato il diritto del lavoratore al salario minimo costituzionale, congruo e dignitoso. In particolare la sentenza del 2 ottobre 2023 numero 27713 della sezione lavoro ha stabilito che nell'attuazione dell'articolo 36 il giudice in via preliminare deve fare riferimento quali parametri di commisurazione alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi anche ex officio quando la stessa entra in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'articolo 36 della Costituzione, anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare un'interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale, il giudice può servirsi a fine parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settore, affini o per mansioni analoghe. I CCNL sono frutto del processo di negoziazione tra lavoratori e loro rappresentanti e dei datori di lavoro e la loro organizzazione nel quale si determinano le condizioni di lavoro, tra cui le retribuzioni, gli orari e le ferie e le politiche in tema di salute e sicurezza. Ricordato che il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla direttiva che introduce un minimo salariale adeguato nei paesi UE per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e rafforzare i CCNL. È una direttiva del 2022. del Parlamento europeo e del Consiglio, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2023. Ritenuto quindi che, sulla base di quanto sopra esposto, risulta necessario che al lavoratore di ogni settore economico sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restanti trattamenti di miglior favore. Al lavoratore di ogni settore economico, per una giusta retribuzione, è necessario che venga garantita una soglia minima inderogabile di 9 euro all'ora per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali. Dato atto che l'articolo 11 del decreto legislativo 36 del 2023, codice appalti, prescrive che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il CCNL territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dall'associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Nei bandi e negli inviti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione in conformità al comma 1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelle indicate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. L'articolo 119,7 del codice appalti prevede che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. L'articolo 119,12 del codice appalti prevede altresì che il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere al lavoratore un trattamento economico normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Dato altresì atto che nella nota illustrativa ANAC del bando tipo 1, al paragrafo relativo all'oggetto dell'appalto e indicazione del CCNL di riferimento, è tra l'altro evidenziato che nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura, con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime osse firmatarie, ma organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ovviamente ai lavoratori dell'operatore economico venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica. Le stazioni appaltanti possono trarre utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 2 del 28 luglio 20. La circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato indicazioni operative in merito ai benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva articolo 1 legge 296/2006. Nella medesima vengono forniti chiarimenti in ordine agli indici di valutazione di equivalenza della disciplina normativa dei contratti collettivi, ribadendo che il giudizio di equivalenza muove dal presupposto secondo cui vanno comparati i trattamenti previsti da un CCNL cosiddetto leader e i trattamenti garantiti da un datore di lavoro che applica altro contratto. Preso atto che la giurisprudenza ritiene legittimo richiedere all'operatore economico tutele rafforzate a favore dei lavoratori in appalti pubblici, in quanto non sono imposte con un provvedimento amministrativo autoritativo, ma sono liberamente accettate dall'imprenditore che sceglie di partecipare alla gara, le cui condizioni sono state valutate e liberamente accettate nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale. Il Consiglio provinciale impegna il Presidente ad indicare nelle procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all'articolo 11 del codice degli appalti, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente all'attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. a verificare che i contratti indicati nella procedura di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora, a verificare, ai sensi dell'articolo 11 del codice degli appalti, qualora gli operatori economici dichiarino in sede di offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nella stazione, dalla stazione appaltante, a condurre giudizio di equivalenza sulla base dei 12 parametri tracciati dall'ANAC nella relazione illustrativa al bando tipo numero 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 2 del 28 luglio 20. L'amministrazione principale può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di 2 parametri, fermo restando che l'amministrazione provinciale deve prima di tutto accertare che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta deve prevedere una retribuzione minima inderogabile pari a 9 euro l'ora. La verifica da effettuare verterà sull'equivalenza sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi. A verificare puntualmente il rispetto dell'applicazione del contratto e delle condizioni contrattuali in maniera costante, ad organizzare incontri con le organizzazioni sindacali al fine di verificare come raggiungere l'obiettivo per l'amministrazione provinciale che tutti i contratti in essere prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora. Grazie.
Posto.
Prego.
Spero di là.
Quante belle parole. Allora, premesso che, come diceva il Presidente, questa diciamo non è un argomento di competenza della provincia né competenza del comune, è solo un argomento politico che serve per dire che il Partito Democratico difende i lavoratori, per dire che il Partito Democratico in questi anni ha difeso il salario, per dire che il Partito Democratico in questi anni ha capito cos'è successo in Italia e in Europa. Allora, se la vogliamo mettere da un punto di vista politico, andiamo a vedere cosa è successo. Io ho qui anche dei grafici, dei dati, però non vi voglio annoiare con un mare di parole. Però è successo che dal governo Monti, con l'austerità, noi abbiamo avuto questa situazione dove il nostro PIL è crollato. E il PIL da cosa è composto? Dai salari e dagli investimenti. E perché è crollato il PIL in Italia e i salari e le pensioni hanno ricevuto un colpo così forte? Lo ha dichiarato lo stesso Draghi. E leggo testualmente quello che ha detto Draghi il mese scorso alla HULP in Belgio. Lo traduco perché era in inglese, però ce l'abbiamo anche in inglese. Abbiamo perseguito, dice Draghi, una strategia deliberata volta a ridurre i costi salariali gli uni rispetto agli altri. Quindi Draghi lo dice riferendosi gli uni rispetto agli altri agli stati che fanno parte dell'Unione Monetaria. E combinata questa con una politica fiscale prociclica. Prociclica significa che in un momento di crisi, invece di investire e invece di far ripartire l'economia, sono stati fatti tagli. Vedi Monti che ha tagliato la sanità, ha tagliato le pensioni e successivamente i governi Letta, Renzi, Gentiloni hanno proseguito in quella traiettoria, tagliando il PIL del paese e tagliando i salari. Non sto qui a ricordare il Job Act fatto da Renzi a seguito delle indicazioni precise della Banca Centrale Europea, la lettera Trichet-Draghi, che se viene andata a leggere prevedeva taglio delle pensioni, taglio dei salari e taglio dei contratti collettivi di lavoro. Era uno dei punti. E poi veniamo anche al punto del salario minimo. L'effetto netto è stato solo quello di indebolire la nostra domanda interna e minare il nostro modello sociale. Quindi Tagliare la domanda interna ha portato alla crisi interna degli investimenti, del mercato interno, del fatto che la gente non aveva più soldi per comprare le cose che servono. E il modello sociale, perché i famosi poveri sono aumentati, ora sono 5 milioni, working poor, sono quelli che lavorano e non riescono ad arrivare a fine mese. Ma questo è già da anni, cosa che si è aggravata ultimamente col costo dell'energia e l'inflazione. Quindi questo, per l'igiene del dibattito, è la storia, e è dovuto a tante cose, tra cui l'Europa, l'Unione Europea, con i vincoli che hanno portato necessariamente, in un momento di crisi, a lavorare sull'unica cosa che si poteva fare, che era il taglio dei salari, non potendo lavorare sulla moneta e non potendo lavorare su altri elementi come gli investimenti che venivano vietati. Questa è storia, l'ha detto Draghi. E dirò di più, quando c'era il PC e il PC difendeva i lavoratori, cito dai quaderni della Fondazione Gramsci, Luciano Barca, PC, il padre del Barca che poi è diventato ministro nei governi successivi, Europa e non Europa, parlando dell'integrazione monetaria, l'integrazione monetaria comporterà sacrifici per i lavoratori. Europa o non Europa, questa dell'integrazione monetaria è una politica di recessione e deflazione antioperaia. Questo era quello che diceva Luciano Barca, ma nel Partito Comunista questa cosa si sapeva molto bene e per anni ci sono stati degli studi e dei politici che questo l'hanno evidenziato. Poi tutto a un tratto è cambiato il vento, non si sa per quale motivo, però gli effetti sono quelli che ci sono. Venendo però al tema specifico del salario minimo, e posto il fatto che ora l'Italia sta meglio a seguito di questa politica deflattiva a spesa dagli operai e dai pensionati, sta meglio come bilancio macro, perché avendo recuperato la competitività tagliando i salari, non abbiamo ora una bilancia dei pagamenti sfavorita, quindi noi vendiamo di più di quello che compriamo, quindi da un punto di vista macroeconomico stiamo meglio, a danno però dei lavoratori, questo sia chiaro. Quindi vengo al salario minimo. Il salario minimo sarebbe un'altra faccia della stessa medaglia, cioè si vorrebbe congelare quella che è una deflazione andando a fissare un minimo che rappresenterebbe un massimo. Perché l'Unione Europea, nella sua direttiva, non ci dice di fare il salario minimo per un semplice motivo, perché l'Italia è uno dei pochi paesi, dei sei paesi, che sta meglio degli altri, perché ha i contratti collettivi che coprono più dell'80% della forza lavoro, che sono molto migliori del salario minimo, perché i contratti collettivi vanno a considerare, oltre alle mansioni e quindi a pagare quello che spetta per la mansione, considerano altri aspetti che sono la sicurezza, che sono il welfare, che sono la sanità, che sono le ferie, che sono i congedi, che sono tutta una serie di istituti che sono molto maggiori del salario minimo, che von Hayek, economista della scuola austriaca, diceva che quando i lavoratori raggiungeranno un livello tale da andare a fare delle rivolte, bisogna garantirgli un minimo, un salario minimo per evitare le rivolte in piazza. Allora, se questa è l'intenzione del PD, noi diciamo no, perché noi abbiamo i contratti collettivi che coprono e devono essere rafforzati e sono molto migliori di quello che viene proposto come salario minimo. Noi stiamo investendo, perché stiamo ripartiti dopo aver ammazzato l'economia italiana, in questi ultimi anni sta andando meglio, perché? Perché sono stati fatti gli investimenti e sono stati tolti dei vincoli, anche a causa del Covid, sono stati tolti quei vincoli che ci impedivano di investire. E quindi, anche se con difficoltà, investendo, il rapporto deficit-PIL sta calando, mentre con Monti è esploso. Inoltre, e concludo, è stato citato giustamente, la mozione la chiamerei applicazione della nuova normativa appalti, non la chiamerei salario minimo, perché è stato giustamente detto che c'è una normativa appalti che chiede impone, quindi non è una scelta libera della provincia, ma è una legge che dice di andare a controllare che i lavoratori abbiano un contratto collettivo e che venga applicato il contratto collettivo, è stata citata nella mozione. Questa è la cosa da fare, applicare i contratti collettivi, aumentare gli investimenti e in questo modo si recupera sia come crescita sia come salari. Concludo dicendo che questo populismo fatto dal PD per coprire non lo so che cosa, ma a mio giudizio gli errori fatti e continuati negli anni non risolverebbe il problema dei lavoratori poveri, sfruttati e precari, perché il salario minimo non copre quelli che lavorano al nero, non copre quelli che sono pagati un'ora e lavorano 5 ore, non copre quelli che non hanno il contratto e che vengono messi a lavorare perché sono in qualche modo veicolati con qualche strano giro di sussidi e poi vengono a fare delle ore a tempo perso con delle forme contrattuali strane, non le copre. Quindi quelle persone lì che andranno a fare formazione per, che ne so, imparare a fare i manovali perché sono in un centro di accoglienza, piuttosto che uno che è un disoccupato, un ragazzo per la scuola lavoro, quelli lì non vengono coperti dal salario minimo, perché hanno delle fattispecie che sono diverse, che sono fuori da quello che è coperto dall'eventuale salario minimo, che è un errore, e ancor meno dai contratti collettivi di lavoro. Quindi io sono d'accordo con la CISL, sono d'accordo con i sindacati e sono d'accordo col governo che ha fatto una buona legge sugli appalti che chiede il contratto collettivo di lavoro, non il salario minimo che ce l'hanno in Europa perché non hanno i contratti nostri, perché quell'articolo 36 della Costituzione negli anni 60 e 70 i sindacati e i lavoratori con le loro battaglie hanno fatto in modo che avvenisse in Italia. Fino a quando? Fino a Monti e fino alle scelte e ai vincoli europei. Questo sia chiaro.
Sì, grazie Presidente per la parola. Ma io non sono un economista. Viaggio un attimino più bassa. Non ho neanche la sindrome del complottismo europeista. Io ho fatto pochi giorni fa un sondaggio, sapete quei sondaggi elettorali, no? Insomma, risponde alle domande e vediamo quali sono le forze politiche che ti sono vicine durante le europee, e mi è venuto lontano dai sovranismi, e stasera ne ho la riprova. Dico questo per quale motivo? Io ho partecipato, non mi stupisce insomma che il rappresentante della Lega faccia questo tipo di intervento, è l'intervento fotocopia che ha fatto in Consiglio Comunale bocciando una mozione sul salario minimo che era stata presentata dal gruppo progressista, dal gruppo sinistra progressista, che poi ecco, la minoranza di centrosinistra ci si era ritrovata insomma nell'approvarla, ma ovviamente respinta dalla maggioranza di centrodestra. E anch'io farò un intervento fotocopia. E l'intervento fotocopia è questo. Ripeto, voglio volare bassa, però anch'io ci tengo all'igiene, uso il termine, l'igiene del dibattito. E allora voglio anch'io fare un'azione di igiene in questo dibattito. E dico, non sono un economista. La questione sicuramente del lavoro è un problema grande, è un problema complesso. Certo, non si affronta con la demagogia, ma non si affronta, ripeto, neanche con delle tesi precostituite. Io ho di fronte una mozione, è la mozione che ha presentato il Partito Democratico, le componenti, insomma, le consigliere del Partito Democratico. Io non sono iscritta al Partito Democratico, anche se mi sento una riformista di centrosinistra, ma ci siamo consultate, ci siamo confrontate e io ho dato il via libera. Avrei potuto dire togliete magari l'intestazione, togliete il simbolo, facciamola cosa voglio dire, ma ho ritenuto che era più importante il segnale che si dava con l'approdo in quest'aula di questa mozione. E l'ha detto bene il Presidente, che intanto ringrazio per aver portato il punto di vista della CISL. Io non ho firmato il referendum della CGIL, ma così come non prendo ordini o direttive da altri sindacati. Io faccio politica e cerco di svolgere il mio ruolo in modo più, diciamo, autonomo possibile. Ma in questo caso ritengo che questa mozione abbia la sua, diciamo, natura di esistere e di essere portata in quest'Aula, perché è una mozione che, l'ha detto bene il Presidente, pone una questione, pone un problema, decide di accendere dei riflettori. Poi Taravella vuoi dire che dovrebbe chiamarsi in maniera diversa. Io dico che si dovrebbe chiamare così, perché secondo me la questione del salario minimo è una questione che questo Paese deve decidere di affrontare. Io non voglio tornare indietro storicamente, tu hai fatto quei quattro nomi che probabilmente sono quelli che, insomma, ti sogna anche la notte: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Draghi. Hai citato il Job Act, voi non, la forza politica, non so se quella di quando sei, se quando è uscito il Job Act eri nella forza politica in cui sei oggi, comunque la forza a cui appartieni oggi non votò il Job Act, probabilmente alla fine ci avete avuto anche ragione, visto, insomma, i risultati, diciamo, elettorali. Io ero una di quelle che riteneva che in quel momento una discussione, bene, andava aperta. Ma così come dico che quella discussione andava aperta e va tenuta aperta e va affrontato questo argomento, dico anche, faccio la stessa missione che ho fatto in Consiglio Comunale a Massa, sono una che ha sempre pensato più lavoro, meno sussidi, più sviluppo e meno sussidi. Però oggi dico, nel momento però in cui il lavoro non c'è e non ci sono neanche i sussidi, cosa facciamo? Io non vado, ripeto, non volo alta. Io ho letto poco tempo fa un resoconto della Caritas del nostro territorio e dice che sono aumentate le richieste e probabilmente dice che, mancando un certo tipo di sostegno al reddito, forse oggi la situazione si è aggravata. E allora dico, e vado alla conclusione, ben venga questa mozione, anzi io invito, nell'ultimo punto che c'è, no? Quando si impegna il Presidente, l'ultimo punto dice organizzare incontri con le organizzazioni sindacali al fine di verificare come raggiungere l'obiettivo. Ecco, Presidente, facciamoci magari carico di farlo, di promuovere questi tipi di incontro. Però è una mozione che va approvata, ma va approvata per un motivo, per dire che noi ci mettiamo la testa, per dire non è demagogia, non sono belle parole, la demagogia la fa qualcun altro, non la fa chi ritiene, bene, di dover affrontare anche un argomento sicuramente delicato, spinoso, non facile, ma perlomeno ci vuole mettere la testa. E allora concludo dicendo, io ringrazio il Partito Democratico per averla presentata, questa mozione, e dico che a me interessa il principio, mi interessa il principio e mi interessa il desiderio di accendere un focus su questo argomento, anche perché secondo me anche il nostro Paese questa questione del salario minimo la deve prendere in considerazione. Poi certo ci vogliono leggi superiori, leggi nazionali, bene, ci si attivi, però liquidarlo come l'ho sentito liquidare nell'aula del Consiglio Comunale di Massa e come lo sento liquidare stasera, non mi trova d'accordo, non sono d'accordo, ma proprio per l'argomento che trattiamo, perché questo è un argomento che ci porta direttamente a toccare la carne viva delle persone. perché quando si parla di lavoro si parla di carne viva delle persone, non si fa della strumentalizzazione. E nessuno vuole mettere in discussione i contratti collettivi, non questa mozione non parla di mettere in discussione i contratti collettivi, collettivi di lavoro, ma ce l'abbiamo l'idea, ma parliamo con la gente, parliamo con le persone, sappiamo quali sono i problemi del lavoro. E allora, se sappiamo quali sono i problemi del lavoro, non dobbiamo osteggiare o vedere o avere un atteggiamento ideologico contrario verso questa mozione, ma anzi dire sì, ci sediamo, proviamo a discutere, proviamo a vedere come arrivare a trovare una soluzione. Certo, il tema è complesso, è complicato, però perlomeno sforziamoci di dire che noi ci vogliamo mettere la testa. Ha detto bene il Presidente, concludo, è uno stimolo, è un impulso, è per l'amor del cielo, io sono una fautrice del rispetto dei corpi intermedi, figuriamoci se mi voglio da esponente politico sostituire al ruolo delle categorie sindacali, ognuno ha il suo ruolo e io oggi faccio il mio ruolo e dico che di fronte a questa mozione che porta questo tema e che mi chiede di esprimermi su questo argomento, dico che sono favorevole. Grazie.
Sì, grazie. Posso? Sì, grazie Presidente. Io in merito a questo argomento ritengo che più che parlare di salario minimo sarebbe giusto parlare di modifica, di variazione dei contratti di lavoro, di andare lì a lavorare come sta facendo in questo momento, in questi giorni che ha fatto e ha portato a casa la variazione contrattuale, specialmente il governo Meloni con gli enti pubblici, vedi le scuole che ha fatto un buon contratto di lavoro e portare avanti questi contratti, riterei. Inoltre è quasi a compimento una proposta di legge molto interessante che viene proposta da Fratelli d'Italia, dalla maggioranza, assieme è stata lavorata alcune parti sindacali per quanto riguarda l'inserimento dei lavoratori nella gestione aziendale. Questo fa sì che ritenga porti avanti quel sistema di responsabilità e che produca soluzioni migliori sia a livello economico che di salute e sicurezza nel lavoro da parte dei dipendenti. Queste sono, secondo me, leggi e proposte serie. Non certo proporre un salario minimo che, tra l'altro, un'amministrazione che propone negli appalti l'inserimento di questa norma che prevede un salario minimo a 9 euro può andare in contrasto con la legge vigente e creare procedure di blocco dell'appalto dei lavori. Questo sì. Direi che rischiamo con l'introduzione di un salario minimo legale che un numero non marginale di aziende possano disapplicare il contratto collettivo nazionale di riferimento semplicemente non aderendo a nessuna associazione di categoria. Per adottare il solo salario minimo e mantenere ad personam o con contrattazione individuale il differenziale livello retributivo, senza dover erogare né il salario accessorio né rispettare la tutela normativa che oggi il contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce. Questo sì che si va in contrasto. E queste, guardi, non sono parole dettate da un partito politico o quant'altro. Queste sono dichiarazioni maggiori sigle sindacali che fecero nel 24 giugno 2019. Ben venga la proposta della CISL contraria a questo, al salario minimo, e io spero che possa essere in seguito una vera proposta di legge sull'aumento dei salari ben articolata. Grazie.
E nessuno vuole intervenire, provo. Marzia, prego Marzia.
Ecco. Sì, la mia più che altro è una, diciamo, dichiarazione di voto. Sono favorevole a questa mozione. È vero che questa mozione pone l'attenzione sul salario minimo. È vero che non è fine a se stessa, che è l'inizio di una discussione seria su un salario minimo in Italia, anche perché ad oggi noi abbiamo circa 4 milioni di contratti che lavorano part-time, circa 3 milioni di contratti a termine, 1 milione di contratti a chiamata, 1 milione di contratti interinali. Queste condizioni qui penso che sia difficile riportare, diciamo, a un livello minimo il salario dei dipendenti. Ecco, questa mozione qui serve, dal mio punto di vista, anche di porre l'attenzione su queste cose qua. Questi numeri che io ho appena citato praticamente formano, scusatemi perché io non sono tanto abituato a parlare a braccio e ogni tanto mi mescolo da sola. Volevo dire che i numeri che io ho appena citato, cosa sono? Se non sono un'emergenza sociale, queste cose qua. Noi abbiamo un lavoro povero del 12% in Italia. Abbiamo famiglie che, se vogliono garantire due pasti al giorno, uno deve andarlo a fare alla Caritas. Quindi io non vedo qual è lo scandalo se riusciamo a portare perlomeno negli appalti pubblici di garantire un salario minimo a 9 euro. È poco, non è niente, è una goccia in un oceano, però è un inizio. È un inizio per affrontare questo problema qua. Ecco, niente, volevo dire soltanto queste due parole qui, il mio voto è favorevole e ho concluso.
Ma io vorrei dire due cose al netto dell'inizio e quindi della presentazione della mozione. E parto da un concetto che è, come dire, non servono qui dei grandi economisti o gente, come dire, che snocciola dei grafici o quant'altro. Parto da un dato che è quello dell'Istat ed è sono i 5 milioni e 600 mila italiani che sono sulla soglia di povertà. Ma dice, ma ci sono sempre stati. Certo. Ma in un momento in cui, come dice il consigliere Tarabella della Lega, oggi funziona tutto bene, e in un anno ci siamo trovati qualcosa come circa 400.000 italiani in più rispetto all'anno scorso che sono arrivati sulla soglia di povertà. E quindi tutto questo benessere dov'è? C'è qualcosa che non funziona. La gente non arriva in fondo al mese, chi fa il sindaco come me e chi fa l'assessore, soprattutto ai servizi sociali, si rende conto di quanta gente è in sofferenza. E quindi a me, di Draghi, del presidente della BCE, del governatore della Banca d'Italia, che vanno a guardare i macronumeri, li vorrei portare un giorno a fare l'assessore ai servizi sociali in un comune come Montignoso, come Massa, come Carrara, per rendersi conto di quelle che sono le situazioni di difficoltà familiari che ti strappano il cuore. E del quale noi abbiamo bisogno di cominciare a parlarne, cominciamo a parlarne, come io sono molto d'accordo con Marzia, non per risolvere il problema dell'Italia della povertà, ma iniziare a mettere il punto su un tema che è uno stipendio e una paga oraria minimale che possa garantire non di diventare ricchi, ma di arrivare un po' meglio alla fine del mese, allargando poi a tutta una serie di quelli che sono i contratti che non sono nei contratti nazionali. Tutti i lavori interinali che diceva Marzia, tutti i contratti a tempo determinato, tutto quello che sta compreso il lavoro nero. Noi proviamo a uscirne di lì se riusciamo a parlarne di questa cosa. Così come vorrei che si parlasse del fatto che c'è gente sempre più ricca in giro per il mondo, compreso in Italia. Da una parte abbiamo un aumento della soglia di povertà impressionante e l'aumento dall'altra ancora in senso inverso, ma maggiore dei ricchi che si possono permettere anche, come dico io, il latte di gallina. È una roba che è insostenibile. Un governo che, come dire, non fa niente rispetto a questi temi, che toglie i soldi alla sanità, e quindi bene, certo, in Europa c'è un salario minimo e c'è una situazione molto complessa nelle quali vengono date tutta una serie di... Vogliamo vedere in Francia, che ha affrontato il tema della denatalità, l'ha affrontato negli anni Ottanta e riuscendo anche a superare, come dire, a mitigare questo tema, e oggi in Francia funziona, e funziona meglio che in altri posti. Ma là c'è uno stato sociale, c'è un welfare che funziona, così come c'è in Germania, così come c'è in molti paesi. Io voglio sapere, ma voi a Montignoso, no? Lo dico io, se vuoi mandare un bimbo all'asilo nido devi pagare 300 euro, con gli stipendi più bassi. Quando non guadagni niente forse è gratis, ma con i posti che sono molto limitati. Se devi prendere il pacchetto scuola e quindi devi avere i pulmini, i servizi a domanda individuale, la mensa, e devi pagare perché oggi l'ISEE a 6.000 euro sei un disgraziato, sei un povero, e quindi chi sta sopra i 6.000 euro si deve pagare un bel pezzo di quelli che sono i servizi a domanda individuale. Se vai a lavorare, siete in due ad andare a lavorare, o trovi l'asilo, ma non trovi neanche il posto nell'asilo, per cui ti tocca prendere la babysitter, la trovi, la devi pagare delle cifre impressionanti, sempre che la trovi, con la qualità di quello che è, però ti tocca andare a lavorare, devi lavorare, dovete lavorare in due. Non ci sono gli asili, perché gli asili te li fanno costruire col PNRR, però non ti danno i soldi dall'altra per poterci mettere dentro gli insegnanti, anzi si tagliano, perché il taglio delle risorse sulla spesa corrente di questi giorni è un'altra vergogna di quello che deve essere, di come si affronta il tema. Abbiamo un debito pubblico in aumento in maniera spaventosa, certo nel rapporto debito PIL c'è una diminuzione, un miglioramento di quello che è l'indebitamento della frazione, quindi della divisione, ma c'è un aumento del debito pubblico di 103 miliardi di euro dal 2023 al 2024, cioè sono cifre spaventose. Allora, se vogliamo fare un ragionamento complessivo di dove sta andando, ne possiamo parlare fino a domani mattina. Se vogliamo ritornare al tema del salario minimo, è una goccia in mezzo al mare. Dispiace che, quindi, la sensazione è che le prese di posizioni della CISL siano prese di posizioni, come dire, dal punto di vista politico-sindacale, quindi, come dire, dalla parte c'è la UIL e c'è la CISL che hanno una posizione, c'è la UIL che ha una posizione, dall'altra c'è la CISL che ha un'altra posizione. Io credo, e lo ripeto, non è compito nostro entrare dentro il meccanismo dei contratti nazionali o dei contratti decentrati, ma è nostro compito dire che se vogliamo fare un appalto, e l'appalto che esce dalla provincia, ci sia un adeguato contratto, ci sia un salario adeguato, e ci sia non soltanto nel primo livello, cioè di chi vince l'appalto, ma ci sia dentro tutta la catena che di lì arriva fino al noleggio a caldo, al noleggio a freddo, di quelle che sono tutte le posizioni dell'appalto, del subappalto, del subappalto, del subappalto. Va controllata la catena. Perché non si può erodere lo stipendio, non si può erodere il salario minimo ogni volta che si dà un pezzo di lavoro a chi gli dai un'altra cosa, perché altrimenti succedono dei disastri inenarrabili. Quindi l'ambizione del Partito Democratico, come dire, ora partito dal Partito Comunista, ci mancherebbe altro, il Partito Comunista era un'altra epoca, erano altri tempi, erano altri problemi, era un altro mondo. Certo che Monti ha fatto dei tagli perché l'Italia era sul baratro di un burrone del quale non ci saremmo ripresi. Dopodiché non ci dimentichiamo la Fornero e le pensioni e la quota 100, che poi, come dire, nel corso degli anni mi pare che quota 100 sia stata arrivata a portata a 101, 102, oggi siamo a 103, no? Quindi quelle lacrime della Fornero di prima contro chi inveiva con la Fornero che aveva tolto lì, che si era promesso di andare a cambiare la legge sulle pensioni, oggi si è portata addirittura da 100 a 103. Ragazzi, no, qui della demagogia qui non ne fa nessuno. Noi vogliamo molto umilmente provare a muovere un pezzetto, rispetto a quelli che sono i cittadini che non arrivano a fondo al mese e dei quali noi dobbiamo cominciare a pensarci. Non con le banche che fanno i super utili e nessuno gli toglie un pelo, non alle super aziende che guadagnano miliardi sempre di più e nessuno gli toglie un pelo perché vanno nei paradisi fiscali e pagano lo 0,50 o lo 0,25 di tasse che vengono concordate attraverso meccanismi. Quindi io credo che sarebbe interesse di tutti provare a pensare di riequilibrare quello che è un rapporto generazionale tra chi ha molto e chi non ha niente. Se noi non riusciamo ad avvicinare queste due cose, quando io tolgo qualche milione di euro a chi ne ha 100 non gli faccio niente, ma se io do 500 euro a chi non ha niente do un grande segnale. Quindi su questo io credo che il mio partito fa benissimo ad andare in questa direzione, anzi per troppi anni siamo stati tiepidi rispetto a questo tema. Oggi la segretaria ha le idee ben chiare su questo, io sono molto in sintonia su questa questione, per i quali ovviamente il mio voto sarà un voto favorevole alla mozione, e l'impegno ovviamente, così come richiesto dalla mozione, sarà quello anche di incontrare i sindacati per poter parlare con loro, tutti, compreso la CISL, per poter arrivare a capire cosa possiamo fare per migliorare le condizioni dei lavoratori. Io credo che questo sia l'impegno dei sindacati, chiunque, qualunque sigla essa sia, non credo che ci sia la volontà di un sindacato di non andare dietro a quelli che sono i ristori, quelli che sono gli stipendi, i salari adeguati per i pelli. Probabilmente ci sono visioni differenti, quindi il mio impegno sarà quello di provare a farlo, di provare a mettere le regole all'interno degli appalti della provincia che tengano in considerazione, che vadano a guardare quelli che sono tutti i canali, dal più alto al più basso dei subappalti, che possano garantire uno stipendio equo a tutti. Per cui il mio è un anticipo del voto favorevole. Bene, metto in votazione la mozione. Sì, no, prego, prego. No, ma che possiamo parlare oltranza, non abbiamo dei problemi. Per me si può stare qui.
Grazie.
Uguale, ma quando si parla quanto si vuole.
Niente, per quanto riguarda questa mozione, come ho detto.
La differenza è quella lì, c'è chi fa parlare anche a Vanvera e c'è non chi fa parlare neanche lì. Quindi anche questo è un metodo, attenzione Taravella, anche questo è un metodo. Ci
posso,
si distingue anche da quello.
Posso parlare? Grazie.
Prego.
No, io per quanto riguarda la mozione, come avevo già detto anche nella riunione dei capigruppo, non è il fatto del voto contrario, come avevo già ribadito, e ovviamente vedo che la CISL ha dichiarato quello che poi gli avevo detto nella riunione dei capigruppo, il fatto che era più una cosa dei sindacati, che comunque è una cosa di cui si occupano i sindacati. Poi capisco che in questi anni i sindacati non se ne siano occupati, perché comunque prima si parlava di demagogia, e magari però bisognerebbe anche dire le cose magari chiare, nel senso che per 12 anni comunque i sindacati, essendo legati comunque dal punto di vista politico ai partiti, se ne sono comunque disinteressati di quello che era il discorso dell'ambito lavorativo, accettando, come è successo, il Jobs Act con proteste che non erano nemmeno paragonabili a quelle nel 2002 Tremonti aveva tentato di fare la stessa tipologia, andarono in piazza 3 milioni di persone, era il 2002-2003, ero al liceo, quindi non è che me lo ricordo benissimo l'anno. Ma invece nel 2017 non ho visto questa levata di scudi. Come allo stesso tempo il Partito Democratico, che ha governato praticamente dal governo Monti in poi, anche con però tendenzialmente ha avuto le possibilità, queste proposte non le ha mai presentate. I contratti nazionali si è sempre messo al tavolo con i sindacati per poter contrattare e portare a termine quello che erano le loro e se ne è accorto solamente adesso, forse perché il popolo, quello che diceva prima, che non tutti, cioè quando si è detto vogliamo basso, nessuno vola alto. Faccio l'amministratore e parlo tutti i giorni con persone che sono alle case popolari, all'interno o per quanto riguarda il sociale. Questo nel senso, per quanto riguarda quello che vedo che il problema più che il salario, che è sicuramente l'affitto delle case, che è secondo me è un problema prioritario, che non c'entra con la mozione, ma c'entra perché diciamo che è il primo problema per le persone, che al di fuori del contratto non si rapporta più con l'affitto. Quindi quando dicevate che è un problema più complesso, sicuramente è un problema più complesso. A me sembra, a 10 giorni comunque dal voto, un modo per comunque giustificarsi di 12 anni di nulla. Poi che sicuramente venga messo l'argomento, quello sono d'accordo, venga portato l'argomento, posso essere d'accordo, ma bisogna guardare gli affitti, bisogna guardare le differenze, bisogna guardare le differenze tra una cooperativa e un SRL, bisogna guardare tante cose, è complesso. A me sembra più che altro lavarsi la coscienza sull'argomento fatta sul momento, perché si è rimasti distaccati per anni, si è accettato tante cose per cui si è fatte battaglie prima e dopo, anche accettando modelli europei che prima erano tutti contrari, invece poi si sono accettati e portati avanti. Quindi mi sembra che, e per quanto riguarda poi il discorso appalti pubblici ci sono i contratti nazionali, ritorno al discorso di prima, quelli sono gestiti dai sindacati, adesso vengono presi e controllati sia prima che post nei ricontrolli di verifica alla fine degli appalti. Quindi per quanto riguarda gli appalti pubblici, i contratti nazionali vengono rispettati, altrimenti non possono essere completamente eliminate anche le società. Quindi la demagogia l'ho vista più da un punto di vista di questo, poi dell'argomento e di presentarla adesso, poi di presentare l'argomento sicuramente, ma è molto più ampio, perché vedo che i problemi, anche il discorso della povertà in questi anni, perché non si è fatta una, bisogna anche valutare anche quante, per esempio un argomento che ho parlato quando abbiamo fatto la riunione è stato per esempio le partite IVA mascherate, che in Italia sono dimenticate da tutti, nel senso, spero adesso col governo che cerchi di intervenire per quanto riguarda, perché ci sono partite IVA mascherate che fanno lavoro da dipendente, nessuno guarda se prende 9 ore, 7 euro l'ora, 8 ore, perché c'è questo problema come tanti altri problemi. E per quello che vedo che... No, non la voto perché i 9 euro non è, cioè il salario minimo non è la soluzione al momento, solamente per giustificare 12 anni di nulla. Erano cose che se volevano le potevano votare fino al 2021, le portavano in Parlamento e le votavano tranquillamente con tanto di maggioranza. Con tutti i governi che ci sono stati i contratti e potevano contrattare i contratti nazionali fino al fino all'ottobre 2022. Quindi non vedo perché giustificare questa mozione. Grazie.
No, io devo fare la dichiarazione di voto. Posso? No, mi ha fatto piacere sentire dalle vive parole del Presidente, che ha il contatto col popolo, quello che è la certificazione di 20 anni di governi passati, che hanno generato quei problemi che il nostro Sindaco, nonché Presidente, tutti i giorni si trova ad affrontare. Questo è un fatto. È generato da anni di scelte sbagliate. Scelte sbagliate degli ultimi 10 anni. Poi, per quanto riguarda la mozione, come ho già detto e ripeto, il salario minimo è peggiorativo, perché io vorrei capire i contratti che fa la pubblica amministrazione e la provincia. Paga meno di 9 euro? Uno che fa i lavori nelle strade, uno che fa l'attività di formazione o qualsiasi cosa che viene appaltata alla provincia è meno di 9 euro? No. Non è meno di 9 euro, non è meno di 9 euro. Ma posso parlare, Presidente? Perché qui mi sembra che ci sia un po' un clima un po' di censura. Allora, quando posso finisco. Quando posso finisco. Ma io le stupidaggini le ho sentite, più che dire, perché io posso anche mettere anche altri grafici qui, altri dati, però so che a voi non piacciono i dati perché i dati hanno la testa dura e non possono essere, diciamo così, manipolati come certi discorsi che mi tocca ascoltare. Comunque, la disoccupazione in questi ultimi mesi è diminuita, quindi ci sono interventi che questo governo sta facendo per diminuire la disoccupazione. Se diminuisce la disoccupazione, Se diminuisce la disoccupazione e aumentano gli investimenti e aumenta il lavoro, automaticamente aumentano anche i salari. Comunque non la voglio far lunga, io ribadisco che sono molto favorevole, come dice la consigliera Dell'Ertole, a venire incontro alla carne viva del paese e a avere un'attenzione ai contratti collettivi nazionali che siano applicati secondo il codice degli appalti ultimo approvato. Quindi sono favorevole ai contratti collettivi, sono favorevole al lavoro, sono favorevole a fare gli investimenti e questo comporterà sicuramente un beneficio ai lavoratori e un beneficio ai salari. Questa è la posizione della Lega. Poi in ambito europeo o in ambito nazionale, che sono altri ambiti di cui hanno detto anche gli altri colleghi, i temi sono complessi, ci sono delle proposte che stiamo portando avanti che andranno ulteriormente a migliorare le cose. Quindi fra qualche anno, se sarà sempre sindaco, avrà meno problemi nel suo territorio grazie a questo governo e grazie forse alle forze politiche e alle forze politiche sovrane che con la sovranità dell'Italia in Europa... Quindi, però non si può finire. Ci saranno anche qualche tagli, ma i tagli, se vogliamo parlare dei tagli, sono dovuti a dei debiti che sono stati fatti e i debiti sono sempre stati fatti da quei governi che hanno preso, è così, perché il PNRR non sono soldi regalati, il PNRR sono prestiti che vanno restituiti, quindi per esempio c'è anche quel problema lì, però tema complesso, se volete ne possiamo anche parlare. Io ribadisco la contrarietà a questa mozione, che è una mozione demagogica e anche sbagliata nella sua impostazione, sia ai contratti collettivi, sia al lavoro, sia agli investimenti.
Allora, Presidente, volevo farle una domanda, ma prima di fare una domanda mi si permetta un piccolo inciso. La prossima volta vengo anch'io con un grafico, bene, su chi ha governato questo paese negli ultimi 10, 12, 13, 14, 15 anni. Perché se si vuole, come dice la mia nonna, bene, tagliare a tronco, tagliamo a tronco. Altrimenti, se non vogliamo tagliare a tronco ma vogliamo scendere tutti i poggi, e li dobbiamo elencare tutti, perché insomma qui mi sembra facile, no, dire chi ha governato. Ma detto questo, Presidente, io le voglio chiedere una cosa. Ho letto pochi giorni fa un suo post su Facebook in qualità di sindaco di Montignoso, preoccupato per la questione tagli governo legati ai finanziamenti, cioè una questione PNR. Allora io le volevo chiedere se questa sua preoccupazione, e la domanda gliela voglio fare in quanto presidente dei Lupi Toscana, perché il problema è solamente questo: o qui ci vediamo per scaldare le poltrone, o ci veniamo perché magari, non so, di mercoledì pomeriggio non abbiamo nient'altro da fare, o altrimenti dobbiamo porcelo questo problema. E io, una volta che ho iniziato a rifrequentare questo palazzo, ci sono determinati problemi che me li pongo quotidianamente e me li sento miei. Allora dico, non è che siccome anche la provincia sta usufruendo di finanziamenti PNR, c'è qualche rischio anche per l'ente di avere qualche taglio? O perlomeno, se una domanda in più, a che punto siamo con la vita? Perché è vero che qualcuno ha tolto l'ossigeno a questi enti, ha tolto l'ossigeno, ma in realtà perché doveva essere dato un altro tipo d'ossigeno, che poi non è arrivato. Bene. Ma oggi, cioè, si vogliono proprio strangolare? Cioè, Presidente, lei nella sua qualità di Presidente dell'Unione delle Province Toscane, ha qualche segnale, diciamo, di conforto da darci, o dobbiamo essere, insomma, preoccupati perché probabilmente i cittadini magari ci vengono a chiedere, perché ho letto la variazione di bilancio, però noi dobbiamo rispondergli qualcosa che, insomma, che non è quello che gli dovremmo rispondere. Ecco,
molto semplice. Volevo il governo così, nella finanziaria, va bene, finanziaria 2024 ha messo tagli, cioè spending review pura, 200 milioni per i comuni e di 180 milioni per 100 milioni per le province. Per le province sono due le spending review. Una sono relative alla digitalizzazione. Cioè il governo dice: siccome vi abbiamo dato i soldi sulla digitalizzazione e voi vi siete diventati più performanti perché avete comprato i computer, avete comprato i programmi, siete diventati più performanti, potete risparmiare dei soldi, e ci fa un taglio trasversale che per la provincia di Massa Carrara vale, Pietro, 170.000 euro? 173.000 euro. Ma questi non sono Tenerani, questa non è propaganda, ce l'hai nel bilancio perché l'abbiamo votati. No, quelli della provincia sono già comunicati con... Non è vero, ma informati, ce l'abbiamo nel bilancio, ce l'abbiamo nel bilancio, li abbiamo votati nel bilancio. No, sono nel bilancio. A oggi, ma ascolta, io sono a parlare della provincia, Tenerani. Ascoltami tesoro. Alla provincia di Massa Carrara, così come alle province italiane, è stato comunicato il taglio della spending review relativa alla digitalizzazione, che alla provincia di Massa Carrara vale 173.000 euro. Troviamo per favore la comunicazione da parte dello Stato, del MEF, per cortesia, la distribuiamo ai consiglieri, così gli facciamo vedere che non è demagogia. Si è bloccata la seconda spending review, che è quella trasversale, perché le province hanno contestato il metodo di taglio, perché le province, sapete, che hanno l'entrata di spesa corrente, va bene, sulle IPT, eccetera, eccetera, ma abbiamo un taglio, cioè ci stornano, ci fanno un prelievo dei soldi che ci entrano in parte, e quindi loro il taglio trasversale ce l'hanno fatto sulle entrate complessive, senza tener conto di quello che erano i tagli, che sono differenti da provincia a provincia, e li abbiamo stoppati e stanno ragionando su quello. Quindi il primo taglio di 173.000 euro è arrivato, attendiamo che arrivi il secondo taglio, che più o meno poggia e buca fa pari, varrà intorno a 150.000 euro giù di lì, e alle province per la prima volta dopo anni si tolgono i soldi, dopo anni che si provava a cambiare l'inversione di tendenza, dopodiché vengono e si indignano perché non tagliamo l'erba sulle strade provinciali. Con cosa le tagliamo? Quest'anno abbiamo trovato con i soldi che avete visto prima dove l'abbiamo presi, il prossimo anno non so se le taglieremo l'erba. Per i comuni. Certo, benissimo, guarda che io sono, non c'è dubbio, ma guarda che io riconosco, non ho mica problemi. La differenza è che non è che si può pesare solo quello che torna comodo, io peso tutto, peso quello che c'è di positivo al governo, che ringrazierò a nome di tutti i cittadini che quando arriveranno, e ho parlato con Amorese oggi, mi ha detto che ci dovremmo essere più o meno col decreto, quando arriveranno i soldi faremo festa, e ringrazio, ho già ringraziato, continuo a ringraziare, e ringrazierò il governo e il ministro della cultura per aver messo a disposizione della provincia 6 milioni di euro per rimettere a posto Palazzo Ducale. Che volete che faccio? Più di dirvi grazie, non è che mi posso pensare di fare altro, vi dico grazie. Allo stesso modo, con l'altra mano, vi dico che non si fa, perché togliere la spesa corrente 300.000 euro a Massa, 250.000 euro a Carrara, 57.000 euro a Massa, a Montignoso, tra l'altro a Forte dei Marmi, che ha un avanzo di amministrazione tutti gli anni di 12 milioni di euro, gli tolgono 74.000 euro, quindi anche lì è stato fatto un tantalchilo, un frullatore buttato dentro, ma 54.000 euro per il comune di Montignoso sono una cifra enorme, che significa ulteriormente, poi mi si dice, Marco Guidi sul mio profilo mi racconta e mi dice: ah, ma verranno salvaguardati i servizi sociali, ma quali? Che l'entrata è quella, a me entra la spesa corrente io la devo dividere, servizi sociali, taglio dell'erba, mense, scuole, trasporto pubblico, tutta spesa corrente, quando io ho 57.000 in meno dove li taglio? Certo non li taglierò sui servizi sociali, ma dalle altre parti li devo tagliare, quindi non faccio l'erba. quindi non faccio pagare di più i pulmini, faccio pagare di più gli asili, la ludoteca, il centro estivo? Cosa facciamo? Ragazzi, questo è. Allora, questi sono dati inconfutabili, inconfutabili. Dopodiché, molto meglio avrebbe fatto bella figura di dire noi non ce la facciamo, non reggiamo e quindi abbiamo bisogno di tagliare i comuni lì. Però mi piacerebbe che insieme al taglio dei comuni, la spendi sui comuni, si facesse la spendo nei ministeri, i quali non si fanno mancare niente, va bene? Compreso tutti i soldi che vengono dati a pioggia per pagare le prebende da tutti i governi, eh? Da tutti i governi, compresi quello di centro-sinistra, perché si è dato, come dire, soldi a pioggia che non poi alla fine non lasciano niente, perché se te dai una prebenda, una tantum, quelli ti porta via un sacco di soldi, ma poi alla fine non hai strutturalmente un elemento che ti fa nel tempo risparmiare. Questi sono dati inconfutabili. Dopodiché ora vi mandiamo la comunicazione del taglio, Pietro, domani mattina la inviate. E visto che, come dire, è demagogia, faremo vedere anche ai giornali che il MEF ha tagliato quella cifra, e c'è una comunicazione ufficiale del Ministero delle Finanze, che non ha avuto ancora il coraggio di mandarla ai comuni, ma arriverà dopo che Fitto avrà fatto non si sa che cosa, ma quelli sono in legge di bilancio, perché significa che se tolgono quei soldi lì e li tolgono, vuol dire che devono fare la copertura con qualcos'altro, così come abbiamo fatto noi oggi. Vedremo. Grazie per la discussione. Qui si discute anche animatamente, ma quando si esce si può bere anche un bicchiere di vino insieme. Le posizioni sono molto chiare, qui censure non ce n'è, si può discutere fino a domani mattina se c'è educazione, rispetto di tutti, noi abbiamo possibilità di farlo, e anzi ben venga un po' di discussione politica sana. Saluto la Marzia e la Maria Grazia, vi aspetto presto e certo. Buona giornata a tutti. Sarebbe grave il contrario.